modernità e nello stesso tempo anche avere un po' di spazio, un po' di tempo per riflettere assieme, per approfondire la parola di Dio, quello che ha da dire alla nostra vita di coppia, di famiglia. Salutiamo e accogliamo anche Don Raimondo, ringraziamo per essere venuto a trovarci. E in questo momento che facciamo assieme avevamo pensato da un lato di raccontare un po', ovviamente in poche parole, quello che abbiamo vissuto in questa settimana, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista così degli aspetti di condivisione di vita quotidiana che abbiamo fatto. E poi magari lasciare spazio sia all'ascolto di quello che il Vescovo ritiene utile, anche alla luce di questo, di questa cosa che dirò, dirci, o comunque di quello che ha pensato di rivolgerci in questa occasione, anche eventualmente insomma qualche nostra domanda, qualche nostra integrazione, soprattutto rispetto alla sintesi molto molto imprecisa che farò. Abbiamo diviso il nostro tempo tra il lavoro, tra virgolette, cioè l'approfondimento un po' del tema che avevamo scelto per quest'anno e che era il libro del Cantico dei Cantici, e la vita, diciamo, insieme, trascorsa attraverso qualche escursione, una anche, diciamo così, lavata dalla pioggia abbondante della vigilia di Ferragosto, momenti di preghiera che abbiamo fatto sia con una cura e un'attenzione particolare per i bambini, i cartelloni che abbiamo qui alle spalle, anche la tovaglia che abbiamo portato in chiesa era il segno di, diciamo così, del lavoro che hanno fatto i bambini attorno al tema che abbiamo scelto per la preghiera da fare insieme a loro. Poi magari qualcuno di voi, Lara o qualcuno, insomma, se vuole dire qualcosa su questo, penso che ci siano degli spunti molto belli. E poi anche momenti di preghiera di coppia, comunitaria, in genere il pomeriggio prima di cena abbiamo dedicato uno spazio alla liturgia della parola, e la notte di Ferragosto abbiamo fatto anche una veglia di preghiera a turni davanti al Santissimo, come diciamo così momento di deserto e di silenzio per stare, diciamo così, in coppia davanti al Signore. E abbiamo avviato questa veglia con un momento di preghiera in ricordo di Don Agostino, visto che tra l'altro il 15 era anche il suo compleanno, il giorno della sua ordinazione, ci piaceva ricordarlo con noi, insomma. E per quanto riguarda il tema, abbiamo appunto affrontato il libro dell'approfondimento del Cantico dei Cantici, aiutati da Cesare Giorgetti, responsabile dell'ufficio, incaricato dell'ufficio famiglia della diocesi di Rimini, col suo aiuto abbiamo cercato di vedere cosa il cantico dice sia dell'amore tra gli sposi, e quindi le parole di questa poesia, di questo canto, quali spunti danno alla vita matrimoniale e anche alla vita familiare, ovviamente. E poi abbiamo capito, abbiamo colto quello librato delle celebrazioni, e io questo è proprio il tema che avevo pensato di consegnare. Vedere attraverso anche appunto le parole di questo testo, per non so se dire per analogia, ma proprio per in trasparenza, l'amore di Dio per l'umanità, per gli uomini, e il fatto che, posso dirlo con così una sintesi forse imprecisa, Dio ha scelto proprio la coppia, l'amore tra l'uomo e la donna, per manifestare il proprio amore per gli uomini, e chiede che un autentico rapporto coniugale, amoroso e diciamo così di reciproca gratuità possa essere la migliore testimonianza per dire agli uomini come Dio si ama, che mi pare in qualche modo ritornasse anche nella sua omelia questa mattina. E abbiamo affrontato il tema in tre fasi, diciamo così, in tre momenti, abbiamo dedicato tre riflessioni durante la settimana, cogliendo un po' questo sviluppo. Il primo incontro è stato incentrato sulla nascita dell'amore e in particolare, ripeto, la sintesi è molto molto stringata, insomma, però ci siamo soffermati per esempio sull'aspetto, sul tema del desiderio come esperienza che sottolinea, che evidenzia l'incompiutezza di ciascuno dei due, cioè il fatto di cercare una persona che completi la nostra realtà, la nostra esistenza, che vada oltre noi stessi e che deve essere vissuto non come bisogno e quindi come atteggiamento possessivo, ma come desiderio aperto, cioè che guarda all'altro non come un oggetto in qualche modo, quindi come a un territorio di conquista, come un riferimento su cui prevaricare, ma come un soggetto, quindi una persona, uno che mi sta di fronte alla pace. E questo vale in tutte le dinamiche relazionali e anche in quella della sessualità, nella sfera della sessualità. Un altro aspetto che è venuto fuori nel primo incontro è quello, proprio perché il tema era la nascita dell'amore, tutto quello che riguarda non solo il primo momento dell'innamoramento, ma è una cosa da riscoprire continuamente, dell'uscire da se stessi per incontrare l'altro, vincere la paura, cercare di compiere, direi quotidianamente, un vero e proprio esodo, cioè un uscire da se stessi per andare incontro all'altro. E anche qui, ecco, per esempio sul discorso dell'esodo è venuto fuori abbastanza chiaramente la doppia lettura del cantico, cioè l'esodo che io faccio verso mia moglie, cioè diciamo questo atteggiamento di apertura verso mia moglie, lei verso di me, ma anche l'apertura verso il Signore, e quindi ancora una volta questa doppia chiave di lettura che si richiama reciprocamente. Il secondo tema che abbiamo affrontato, il secondo passo, diciamo così, della nostra riflessione settimanale è stato legato alle fragilità dell'amore, e quindi tutto quello che durante la vita coniugale, dal primo giorno fino all'ultimo, rappresenta difficoltà, inciampo, motivo di incomprensione, eccetera. Perché è evidente che il matrimonio, diciamo, non protegge di per sé dalle crisi, dalle cadute, dalle fragilità, dalle prove, ma richiede una vigilanza continua sul rapporto, cioè una dinamica che non va data mai per acquisita una volta per tutte, ma sulla quale i coniugi devono continuamente vigilare per, diciamo così, essere attenti da quelle che il cantico a un certo punto individua come volpi, e quindi o sciacalli che vengono un po' a devastare il giardino, la casa, insomma la vita familiare. E queste tentazioni o queste difficoltà, per esempio, possono essere legate alla tentazione di vivere da scapoli pur essendo sposati, la tentazione di uno di decidere anche per l'altro, di non accorgersi della sua presenza e quindi di non saper cogliere i bisogni di aiuto, di attenzione, di tenerezza. E su questo abbiamo, diciamo così, sviluppato un po' la nostra riflessione sia di coppia che di gruppo, anche perché i nostri incontri hanno avuto sempre questa dinamica che ormai è un po' abituale un po' in tutti i momenti che facciamo, anche diocesani, esercizi, eccetera, cioè partiamo da una riflessione iniziale, sulla base di quella, a partire da quella ci confrontiamo all'interno delle coppie e poi tutti insieme mettiamo insieme una riflessione, uno spunto positivo, una cosa che si è scoperta, o anche magari manifestiamo una difficoltà che all'interno magari di una coppia può essere presente in questo momento. Il terzo passo è stato poi il compimento dell'amore, e qui è stato anche più facile proprio per completare, diciamo così, per veramente dare un senso compiuto alla nostra riflessione, è stato più facile vedere in trasparenza la relazione di amore di Dio con ciascuno di noi e anche, diciamo così, verso la coppia. Cioè, il fatto che l'unione tra i due sia un'esperienza totalizzante in tutto e per tutto, che perlomeno come progetto di vita, che ciascuno debba imparare e crescere nel saper vivere con l'altro e per l'altro, che questo legame sia importante, profondo, come un sigillo, dice a un certo punto il canto, no? Sul cuore e sul braccio degli amati, e cioè nei sentimenti e nelle azioni che fanno, insomma, rimandano in modo evidente, insomma, in modo sempre più forte a Dio che è fiamma di Yahweh, cioè a Dio che accompagna la nostra vita, ci vuole bene, e anzi, imparando da come Lui ama noi, noi siamo capaci di amarci tra noi. Quindi cogliere un po' questo, il fatto che il nostro amore rimanda a Dio perché è suo dono, perché Dio appunto ci sostiene nelle nostre fragilità e Lui ha promesso per primo sulla nostra unione, e perché in qualche modo questo amore ce lo rende più evidente nel suo volto di tenerezza, di gratuità e di amore. Questo un po', ripeto, sintetizzato, un po' probabilmente sono stato anche molto impreciso su alcune cose, ecco. Poi lo sviluppo un po' del ragionamento che Cesare ci ha fatto è riportato poi nel libretto, direi in modo abbastanza analitico, perché ha seguito molto il testo che aveva preparato per noi. Ecco, a partire da questo abbiamo un po', con quel metodo che dicevo prima, ci siamo un po' confrontati nelle coppie, alternando la riflessione sul testo, alternando momenti di preghiera, anche fuori, insomma, da quelli comunitari, e poi magari confrontandoci un po' sulle cose che venivano fuori. In un clima, direi, sereno, di ascolto, di attenzione reciproca, sia, diciamo così, nei momenti di lavoro, sia in quelli, diciamo, più terriali, insomma, del riposo, della passeggiata, eccetera. Abbiamo un po' cercato anche appunto di rendere concreto con le fatiche che sono proprie della vita familiare, dell'esperienza comunitaria, però insomma mi sembra di poter sottolineare, ecco, questo clima molto sereno e di apprezzamento per le cose che abbiamo ascoltato e che ci siamo detti poi reciprocamente. Però ecco, avrei piacere se ci fossero anche interventi di integrazione o di precisazione, se è il caso. E se no, viceversa, ascoltiamo il vescovo, oppure
meglio,
ecco,
meglio che ci siano.
Magari poi raccogliamo tutto in una risposta, in una riflessione complessiva. Quindi a voi. Clara, ci dice qualcosa sulla preghiera? Sulla preghiera con i bambini. Percezione che siamo qui a fare qualcosa di importante per la nostra crescita. riflessione.
Quanto abbiamo di autonomia dei bambini?
Ah, beh, in genere fino all'ora di pranzo sono quindi 12:30. No, però a parte qualche bimbo che ogni tanto ha bisogno di vedere la mamma, ma siamo stati...
Ma ce n'era uno che aveva bisogno di vedere il papà.
Sì.
Dove si può anche dire che il suo senso estetico non è molto giusto.
Tutto
insieme.
Quattro generazioni.
Mi viene in mente un mio compagno di messa che faceva l'oratorio quando c'erano tanti, a un certo punto una volta in una riunione fa, però dobbiamo riconoscere che Erodi aveva delle ragioni. Allora, io credo, tenendo presente le testimonianze, le osservazioni, sia quelle di Federico e poi gli altri, e collegandomi all'idea di fondo dell'omilia di stamattina, che io credo davvero sia una grande questione, non soltanto ecclesiale, ma culturale e sociale, che la famiglia è il seme di un umanesimo nuovo. E perciò mentre si vive la famiglia, la famiglia cristiana, si fa qualche cosa di sostanziale per l'uomo di questo tempo e per il mondo di questo tempo, secondo la grande intuizione cristiana, che nella particolarità, perché in fondo un uomo e una donna che si mettono insieme sono una cosa piccola, no? Dicono che il padre del fondatore dell'ordine del riformatore dei cistercensi dicesse una volta alla moglie: noi non siamo nessuno, siamo due piccoli punti nell'universo, e gli indicava lo spettacolo della notte stellare in Francia. Ma noi siamo cristiani e abbiamo dato un figlio alla Chiesa, e questo ci rende protagonisti della storia. Allora, su questa idea di fondo, che io credo è da approfondire, io vorrei fare tre osservazioni raccogliendo quello che di domanda mi pare essere dentro le vostre testimonianze, quello che io sento domanda. In questa direzione, però, che la strada è giusta e bisogna andare avanti. Questa mi sembra la prima osservazione. La strada che avete percorso, che state percorrendo, è una strada giusta, e bisogna approfondirla, perché la giustezza di questa strada, secondo me, è documentata dal fatto che c'è una crescita cristiana e umana di ciascuno di voi e delle vostre famiglie. Quindi non è soltanto una generosità nei confronti degli altri, è innanzitutto una verità. La verità poi diventa generosità. Non ogni generosità è verità, non ogni generosità, non ogni dedizione. Scriveva Solzhenitsyn che chi è che è più dedito, che è più appassionato, che è più capace di sacrificio che il cechista, cioè quello della polizia segreta. Ma questa straordinaria capacità di sacrificio di sé si esprimeva come distruzione dell'altro. La generosità è un fattore che può contenere ancora dei livelli di equivocità che soltanto la verità ripropone chiaramente, ma sono le pagine straordinarie del rapporto carità e verità nell'enciclica di Benedetto XVI. Allora, la strada è questa, se doveste chiedermi, è la strada che stiamo facendo è quella giusta? Vi rispondo che la strada che state facendo è certamente quella giusta. e quindi occorre intensificare, renderla sempre più compresa, prenderne sempre più coscienza e soprattutto corrispondere a questa coscienza con una responsabilità. Non si capiscono mai le cose solo per sé, ma si capiscono anche per la responsabilità che poi ci si deve assumere delle cose importanti della nostra vita per gli uomini e per il mondo. Allora, in questa direzione direi intensificare l'esperienza dell'amore uomo-donna e quindi la nascita della famiglia e quindi il compiersi della famiglia come paternità, come maternità e come educazione. Ecco, vedere il fenomeno dell'amore non soltanto nella sua origine ma nel suo svolgersi significa rendersi conto che l'energia che matura il rapporto è l'energia dello Spirito Santo e perciò è da chiedere, quindi la preghiera costituisce un fattore fondamentale di maturazione, di crescita. Ho in mente quelle cose bellissime che aveva scritto il Beato Giovanni Paolo II nella lettera a tutte le famiglie del mondo del 1983. Non credo che non ci sia più nessuno, neanche fra i capi della Chiesa di oggi, che si ricorda di quello che è stato un documento straordinario, dove la sua insistenza fu la preghiera familiare, la preghiera con i figli e addirittura la preghiera di tutta la famiglia nel suo senso più dilatato. Parlava della preghiera con i nonni, per dire, al di là del folklore o di quello che poteva essere inteso come la nostalgia del tempo passato, invece indicava nella preghiera la linea di maturazione. Noi diventiamo maturi se viviamo il rapporto con Cristo e quindi il nesso con la Chiesa come fondamentalmente un fidarsi o un affidarsi. Ai vescovi della Conferenza Episcopale Italiana a maggio disse: per poter parlare di Dio bisogna parlare a Dio, per poter parlare di Dio bisogna parlare a Dio, per poter essere uomini di Dio bisogna affidarsi alla sua presenza. Quindi la modalità poi certamente non potrà essere nel corso dell'anno quella che più facilmente dal punto di vista pedagogico è stata in questi giorni, però la centralità della preghiera nella vita della famiglia io vorrei ricordarla, vorrei riproporla, non tanto come spesso si diceva nel passato, nel più recente passato, come pratica di pietà, come se questa espressione pratica di pietà fosse qualche cosa di riduttivo. Io richiamo la preghiera come il legame fondamentale della persona e della famiglia con il mistero di Cristo che è all'origine della famiglia e che matura, incrementa la famiglia. È all'origine della famiglia e attraverso la preghiera, che poi la preghiera si articola nei momenti della preghiera personale, della preghiera familiare, ma si articola anche nella vita sacramentale, l'Eucarestia, la penitenza. Quindi la preghiera cristiana è un organismo, introduce dentro, è una organicità che può essere utilizzata. Perché è questa la mia osservazione, l'aspetto che sento importante. Se non matura questa consapevolezza d'essere una cosa sola con Cristo e chiamati ad essere come famiglia testimoni di Cristo, non si lavora. E se non si lavora, anche le cose più importanti vengono meno. La vocazione, e la vostra è una vocazione straordinaria, umanamente parlando è la vocazione più straordinaria sulla terra, perché è quella, l'ho detto, di rendere presente la fede come cambiamento della vita normale. La vocazione non è soltanto un dato di partenza, la vocazione è un cammino di responsabilità. Se manca questo cammino di responsabilità, gli inizi, come dire, rimangono inerti, rimangono freddi, non crescono. E siccome invece poi la vita va avanti, almeno come serie di difficoltà, come provocazioni, come sfide, eccetera, allora se non è cresciuta l'esperienza della unità familiare come unità con Cristo e con l'altro e quindi con i fratelli, uno finisce per pescare i criteri con cui affrontare le sfide della vita da altro. Ecco, lavoro, preghiera come apertura di un lavoro sistematico sulla vocazione familiare, come lavoro sistematico. Devono farlo anche i preti, eh? Dovrebbero farlo anche i preti. C'è un'analogia perfetta. Il sacramento è sacramento per voi ed è sacramento per noi, ma il sacramento non va avanti per forza di inerzia. Il sacramento matura nella vita se viene continuamente ripreso nella sua struttura ultima e maturato nella preghiera, in modo tale che diventi una consapevolezza sempre più profonda e una responsabilità sempre più grande. Dico questo perché il pericolo della vita matrimoniale, quando non si lavora adeguatamente, il pericolo è che tutto sommato si salvi soltanto l'aspetto psicoaffettivo, si salvi solo l'aspetto della corrispondenza affettiva, si salvi l'innamoramento, perché l'innamoramento è questo, è una interferenza molto forte, molto grande, che mette in evidenza una corrispondenza assolutamente nuova e inconcepibile fino a un momento prima, ma che poi deve crescere. L'innamoramento cresce se diventa un giudizio. Ecco, io credo che questo sia un elemento fondamentale. La vocazione matrimoniale, come la vocazione presbiterale, non è soltanto l'inizio a cui ritornare in modo artificioso. Dopo 10 anni di matrimonio, la soluzione non è pensare che si possa ritornare alla situazione degli inizi, che è andata obiettivamente svolgendosi, no? Il problema è che si maturi la consapevolezza di ciò cui siamo chiamati. Ecco, io credo che quello che è carente oggi nella vita della Chiesa a livello delle vocazioni è che rischiamo di vederne l'aspetto psicologico, affettivo e non di sviluppare la novità di vita che è contenuto di un giudizio. Uno si è sposato perché certamente ha visto con maggiore o minor chiarezza, ha visto che quello era il modo per essere cristiani sul serio, che quello era il modo per assumersi la responsabilità della fede e della carità, e quindi questo matura, tende a maturare nella convivenza e quindi nella preghiera. Ecco perché lo voglio collegare alla preghiera: tende a maturare come un giudizio che si approfondisce ogni giorno di più, che si approfondisce ogni giorno più, che non elimina le difficoltà, ma diventa un criterio con cui affrontare le difficoltà. Se io sono fermo all'innamoramento di 10 anni fa, o di 15 anni fa, o di 20 anni fa, e faccio anche fatica a ricordarlo magari, se io sono fermo a quel rapporto e viene un altro rapporto, perché è inutile nascondersi dietro un dito, mai come in questo momento un uomo e una donna sono sottoposti a sfide, a tensioni, a sollecitazioni, a fascini che forse la società e la vita di prima rendeva meno frequenti. Di fronte a una a un avvenimento che nasce e che, come tutti i fatti affettivi, ha una forza devastante. Io non posso resistere sul sentimento della nostra unità, che non è più devastante. Io posso resistere dicendo: ma questa cosa non è un giudizio sulla mia vita, questa cosa è una sfida, questa cosa è una provocazione. Tra l'altro una provocazione a maturare la vocazione matrimoniale, non una sfida ad andare oltre o ad andare via, no? Io credo che proprio la situazione di grande vulnerabilità che gli adulti hanno oggi, per una serie di ragioni di carattere culturale e sociale, penso al mass media che fa passare, lo dirò subito adesso, non un'altra idea di famiglia, ma la non famiglia. Di fronte a una situazione del genere, noi dobbiamo approfondire la nostra, dovete approfondire, io la mia vocazione di prete, ma voi la vostra vocazione di sposi, come un mondo nuovo di cui diventiamo sempre più consapevoli e che diventa sempre più corrispondente alle nostre esigenze. Allora non è che la sfida non c'è, ma non assolutamente, non può avere la forza, non può essere concepita come una forza che rappresenta un'alternativa vocazionale. Il mondo è pieno di sessantenni che si sono sposati in chiesa e che a 60 anni credono di aver trovato la donna della vita, avendo già figli e magari nipoti. Questa è una disarticolazione dell'intelligenza e della sensibilità che è certamente preparata dal mondo ateo e nichilista in cui siamo dentro, ma cui noi possiamo offrire una facilitazione, che è quella di non lavorare sulla nostra vocazione. Se noi non lavoriamo, la nostra vocazione diventa fragile, e la fragilità si paga in questa, come dire, in questo disastro delle nostre famiglie, perché dobbiamo pur dirlo, le nostre famiglie, quelle anche benedette in chiesa, hanno passato e stanno ancora passando un periodo fortissimo di crisi, dove la crisi affettiva psicologica diventa ragione per chiudere l'esperienza familiare e per realizzare un'altra, tra virgolette, storia. Ecco, la prima osservazione, adesso non posso addentrarmi in tutto, è che si lavori, che noi dobbiamo lavorare sulla vocazione familiare. E ho indicato nella preghiera l'elemento più sintetico, perché poi la preghiera è anche fatta di riferimento, come avete fatto in questi giorni, alla parola di Dio, è anche fatta dall'approfondimento dei temi fondamentali che la Chiesa ha formulato per l'incremento della vita. Penso al magistero della Chiesa, penso che nell'anno della fede che incominciamo le famiglie dovranno certamente ritagliarsi un ambito di approfondimento del catechismo, che sarà lo strumento fondamentale per la realizzazione dell'anno della fede, per riprendere e approfondire la vocazione matrimoniale. Allora, se questo è certamente il punto che io sento più significativo, lavorare sulla vocazione perché la vocazione cresca con noi, perché se la vocazione non cresce con noi, noi non cresciamo, perché non si cresce se non in un grande impegno ideale. Noi invecchiamo, e invecchiamo come gli altri, e se mettiamo a confronto i fattori della nostra vecchiaia con la nostra vocazione, è la nostra vocazione che ci perde, perché il resto sembra molto più appetibile che la nostra vocazione. Allora, se questo è vero, io ritengo che sia vero, io ritengo che la Chiesa, per quanto riguarda il suo impegno con la famiglia, almeno a Milano emergeva con una certa evidenza, dobbiamo impegnarci di più. Se questo è vero, allora ci sono il secondo aspetto. La famiglia che lavora sulla sua vocazione, e questo certamente è il valore di una compagnia come la vostra. Nella vita di una chiesa diocesana o di una realtà parrocchiale, una compagnia come quella che lo Spirito Santo ha realizzato nella nostra vita diventa un fattore fondamentale di aiuto a lavorare sulla vocazione. Allora, nella misura in cui crescete, lavorate nella nell'approfondimento della vostra vocazione, voglio usare un'espressione difficile, ma per farmi capire, il matrimonio è una ontologia diversa, è un essere nuovo diverso, non è soltanto una affettività, mi spiego? Non è soltanto una reazione di carattere psicologico, è un mondo nuovo. È un mondo nuovo, perché la sessualità fra l'uomo e la donna nel matrimonio cristiano non è la sessualità fra l'uomo e la donna nel matrimonio non cristiano, è la realizzazione piena, meno che mai è l'esperienza della sessualità in un mondo apio come quello in cui noi viviamo. Allora, se c'è questo lavoro, ecco la seconda osservazione: occorre che l'intera compagine della vita ecclesiale venga da voi sollecitata a prendere coscienza dell'esperienza ecclesiale e nell'esperienza ecclesiale a prendere coscienza della famiglia. Voi dovete essere nella vita della comunità diocesana dei fattori di promozione, non innanzitutto operativi o organizzativi, anche se ci sono, come alcuni di voi hanno già fatto lodevolmente in questi anni, degli aspetti operativi ed organizzativi importanti, per esempio i corsi di preparazione al matrimonio, ma dovete essere fattori di promozione della vita ecclesiale come tale, al servizio del fatto che la Chiesa prenda coscienza di quello che è e cerchi di realizzare quello che è. Non so se riesco a spiegarmi. Il primo vostro servizio come famiglie alla Chiesa parrocchiale o diocesana è che sia, vedendovi agire, partecipando ai momenti della vostra vita, perché se la vostra vita è vera, come tutte le cose vere, vengono comunicate. Non si può vivere una cosa vera chiusa in se stessi, eh? Una cosa vera, un'esperienza vera, è per sua natura comunicativa. Non vi sareste sposati se l'uno non avesse comunicato all'altro il bene che era nato, perché il bene si diffonde, diceva Santo Tommaso, bonum diffusivum sui, il bene si diffonde. Se fate una bella esperienza di compagnia fra di voi, non potete non desiderare che altri si accostino. Quelli che si accostano vedendovi dovrebbero capire che è bella la Chiesa, prima ancora che è bella la famiglia. Poi nel cammino capire anche che è bella la famiglia. Non è chiaro? Quindi io penso una realtà di gente impegnata nel vivere la propria esperienza matrimoniale, ma mi sembrava di averlo accennato l'anno scorso in questi termini. Io vedo la prima funzione nella risollecitazione della vita ecclesiale come vita e non come una serie di iniziative. Noi viviamo, l'ho detto più di una volta, con questa duplice volto della Chiesa, ma non solo noi, tutta la Chiesa di Dio. Io l'ho detto anche a Santo Padre, che mi ha detto di essere d'accordo. Noi viviamo con delle realtà ecclesiali che vanno a una doppia velocità. La velocità, come sono sempre andate fino adesso, che vengono assicurati certi servizi, e non sono cose inutili, che venga assicurato il servizio liturgico, sacramentale, catechetico, eccetera. Se siamo semplicemente erogatori di servizi, poi siamo ricattati dall'utenza, che dice quando voglio io, come voglio io, mi spiego, questo sì, quest'altro no, guai se non mi dai il sacramento della cresima, perché lei non sa chi sono io o chi conosco io. Però è vero, per secoli in un contesto ecclesiale più positivo, più ampio, che influiva sulla vita della società, la Chiesa è stato un luogo di organizzazione di certi momenti fondamentali. Ma c'è un altro giro, che è quello della Chiesa come popolo. La Chiesa come popolo di Dio, che fa esperienza di una novità totale, e in cui quelli che partecipano non sono lì a vedere di portare a casa qualcosa come servizio, ma sono responsabili o corresponsabili della vita della Chiesa. Noi dobbiamo tenerle insieme queste due Chiese, se uno dovesse dire scelgo la prima a discapito della seconda sarebbe infame, ma se anche dicesse scelgo la vita di coloro, la Chiesa di coloro che hanno incominciato a capire che la Chiesa è un popolo e disarticoliamo, no, noi e quindi in questo senso diventa fondamentale la testimonianza della Chiesa come popolo. E la famiglia è uno strumento fondamentale per fare questa testimonianza, perché non c'è neanche da dire molto, c'è da far vedere. Se si vede una famiglia che funziona, si vede cos'è la Chiesa. Mi spiego? In questo senso la Chiesa è una famiglia, o dovrebbe essere una famiglia. San Paolo dice famiglia di Dio. Ecco, quindi il primo esito di questo lavoro di approfondimento della vostra originalità, che vi rende forti di fronte alle fatiche, voglio sottolineare questo, perché non vivete fuori del mondo e le fatiche non le fanno soltanto i vostri colleghi e i vostri amici, le fatiche potete farle anche voi, possono capitarvi addosso inaspettatamente e senza nessuna, come dire, proclività, senza nessuna connivenza, e vi potete trovare dentro una grande sfida. Penso a quelli che hanno avuto e hanno, per esempio, delle situazioni di bambini gravemente malati. E che tipo di sfida è stata per approfondire l'unità e per maturare l'unità? Allora, prima conseguenza di questo lavoro, rinnovare come testimonianza il volto della nostra Chiesa parrocchiale e diocesana, dimostrando che è la Chiesa che salva l'uomo e quindi attraverso la famiglia è la Chiesa che si fa presente, e quindi sentirvi appartenere generosamente a questa realtà che è piccola finché volete, ma che ha davanti la responsabilità di essere per tutti gli uomini e le donne che vivono in questo contesto l'annunzio della liberazione cristiana e l'esperienza della liberazione. Secondo elemento: non c'è una testimonianza cristiana oggi che non tenti di leggere quello che Giovanni XXIII ha chiamato i segni dei tempi. La testimonianza cristiana, ma si potrebbe dire la missione cristiana, perché la testimonianza è l'unica missione che la Chiesa ha, non ha un'altra. La missione deve essere intelligente, deve cercare di cogliere gli elementi fondamentali del mondo in cui viviamo per capirli, per comprenderli e per rappresentare nei confronti di questo mondo dove è necessario, come è necessario, un'alternativa. Allora, quello che è assolutamente chiaro, l'ho detto qualche volta nei corsi di preparazione a cui partecipate, quello che è assolutamente chiaro è che per il mondo in cui viviamo la famiglia non solo è in crisi, ma non deve neanche esserci. Noi dobbiamo capire questo, che noi sosteniamo nel mondo una cosa che il mondo ha già archiviato, la cui esistenza il mondo considera come un fatto negativo, come un fatto del passato, come un fatto che non ha più nessuna capacità di incidenza sulla vita sociale. E ho già indicato tante volte il perché, perché in un mondo sostanzialmente retto da un principio di tipo individualistico, la società è un insieme di individui, ciascuno dei quali è proteso a realizzare il massimo di benessere possibile per la sua vita, per individuale, e anche l'altro è semplicemente funzionale al suo benessere. Tanto è vero che quando l'altro non gli consente più un benessere come quello che gli ha consentito fino a quel momento, nulla per la nostra società è più ovvio che amici come prima. Spiego. In una struttura di questo tipo, la famiglia rappresenta un'alternativa radicale, perché è una presenza di gratuità, non di interesse, non di calcolo. È una gratuità. Tanto è vero che il Papa Benedetto nella Caritas in Veritate dice: noi abbiamo un'antropologia della gratuità, perché l'uomo è una gratuità perché lo ha creato Dio e lo ha redento Dio, e perciò la logica della sua vita non può che essere la gratuità, e con un coraggio straordinario ha scritto le linee di un sistema economico mondiale sulla linea della gratuità e non sulla linea dell'interesse, del massimo interesse da realizzare. Allora, in un mondo come il nostro, una famiglia dice che questo mondo è sbagliato. Se non prendiamo coscienza di questo, non andiamo lontano. E il mondo finisce in fondo per condizionarci e distruggerci. Il mondo è sbagliato non nel senso che deve essere continuamente detto a loro che è un mondo sbagliato, ma noi dobbiamo vivere la nostra esperienza con la consapevolezza che questo è il mondo giusto, è il modo giusto di vivere, è il modo giusto di concepire l'uomo e la donna, è il modo giusto di concepire i rapporti affettivi, è il modo giusto di rispettare la vita dal momento in cui c'è fin quando Dio la toglie. È il momento giusto, perché è il modo giusto di affrontare i rapporti in famiglia, fra la famiglia e le altre famiglie. Ecco, io credo che non sia sempre molto chiaro fra noi che è un'alternativa radicale quella a cui il mondo ci costringe. Io credo che nella nostra società la legge sul divorzio, ancor più che la legge sull'aborto, la legge sul divorzio, la legge sull'aborto e tutto quanto si è provocato da allora abbia significato che doveva finire la famiglia della tradizione cristiana, ma insieme alla famiglia della tradizione cristiana finisce la famiglia, perché la famiglia cristiana non è chissà che cosa, la famiglia cristiana è la pienezza della famiglia umana rivelata autenticamente da Cristo e resa possibile nell'esperienza di grazia e di aiuto che soltanto nella Chiesa si può incontrare. Questo vale a Nova Feltria come a Londra. Togliamoci l'idea che noi viviamo in isole beate e protette. Sono i panda che vivono nelle isole protette e anche a loro fanno fatica. Qui non ci sono più isole protette, quindi bisogna avere la consapevolezza che quando io vivo la famiglia, come ho cercato di dirvelo, si attua qualche cosa di significativo non solo per la famiglia ma per l'intera società, e io credo che questo debba e possa diventare un criterio per valutare gli impegni politici, un criterio per valutare le scelte da fare sul piano dei partiti o delle formazioni partitiche o sul piano delle persone. Io non potrò mai pensare che uno che non ha la coscienza del valore della famiglia come di un valore non negoziabile possa poi rappresentare adeguatamente la posizione del cattolicesimo nelle varie strutture istituzionali. Quindi sul piano culturale dobbiamo renderci conto che stiamo vivendo un'alternativa radicale. Da ultimo, ci sono alcuni aspetti di questo dibattito, di questo confronto, che almeno è necessario che sia chiaro in noi. Io in questo senso sono stato sempre molto contento delle iniziative che l'Azione Cattolica ha fatto insieme anche al Movimento per la Vita per la chiarificazione di alcune grosse questioni bioetiche o di bioetica sociale. Io vorrei indicare certamente tutta la grande questione delle manipolazioni, fino alla manipolazione finale, quello che ipocritamente si dice disposizioni per il fine vita, perché è una tragedia. Soltanto una presenza forte, intelligente, consapevole del mondo cattolico potrà impedire che venga legittimata una eutanasia che di fatto è praticata nel silenzio di tutti, nell'omertà di tutti, nella stragrande maggioranza degli ospedali italiani. Da un certo punto in poi i medici decidono e le forme di eutanasia sono sostanzialmente sottaciute ma praticate. Quindi io non credo che possiamo dire noi non lo faremo mai, gli altri lo facciano se vogliono. perché qui non è una questione che lo facciano se vogliono, questo è un delitto innominabile contro Dio, perché è la distruzione dell'immagine di Dio nella vita dell'uomo. Per dire il livello di demenza nel quale la nostra società vive, io sono stato 2 o 3 giorni da mia cognata, moglie di mio fratello, morto improvvisamente nell'anno 90. Nell'anno 95 è morto anche l'unico figlio che avevano di leucemia, e questa donna è rimasta sola con una grande fede personale proprio delle generazioni che ci hanno preceduto, ma come spesso succede, come dire, gli faceva compagnia un cane, che tra l'altro era il cane. Allora questo cane, che ormai è in dissesto totale, non ci vede, deve portarlo tutti i giorni lei dal quarto piano giù, aiuto, cioè una cosa che, una dedizione, non gli fanno l'iniezione, mi spiego? Perché il veterinario ha detto che lui può fare l'iniezione soltanto in presenza di una morte, come dire, vicina o di fronte a un dolore, a una esperienza di dolore gravissima. E io gli ho detto: rispettate più i diritti dei cani che i diritti dei cristiani, perché negli ospedali italiani non si fanno di questi problemi. I problemi che lei si sta facendo su questo cane non se lo fanno, mi spiego? Per dire a che livello di sconvolgimento dell'intelligenza, no? Perciò dobbiamo renderci conto che una famiglia cristiana ha di fronte esplicitamente o implicitamente una serie di dibattiti in cui ci si dovrà aiutare, non soltanto noi, ma in cui ci dovremmo aiutare, perché distruggere la famiglia, che è un obiettivo della mentalità atea in cui viviamo, ha anche queste conseguenze. Ecco, io credo che mi sembra di aver indicato dunque il giudizio che avevo dato, alla strada giusta bisogna andare avanti, come secondo 3 immagini o 3 linee, approfondire la vostra esperienza di famiglia cristiana, perché ci sia una consapevolezza sempre più chiara della novità di questa vocazione, e non per modo di dire, non in modo pietistico, ma in modo sostanziale, come già avevo accennato Federico, ho parlato della necessità della preghiera, no? Secondo, la linea del rinnovamento ecclesiale. Le famiglie devono aiutarci a rinnovare la vita della Chiesa, perché se avessimo 20 o 30 o 40 o anche 50 bellissime famiglie, ma la Chiesa diocesana languisse, ci sarebbe qualcosa che non va, perché l'esperienza di bellezza e di novità che in alcuni posti si fa è per tutta la Chiesa. Quindi il mio desiderio è che la vostra esperienza contagi tanti altri laici. Innanzitutto fare un'esperienza vera della Chiesa, e se fanno un'esperienza vera della Chiesa, fare anche un'esperienza autentica di famiglia. L'altro settore è quello dell'impegno socio-culturale politico. Una famiglia cristiana oggi non può dire di queste cose io non mi interesso perché ho tante altre cose da fare o altre tante preoccupazioni. Almeno a livello dell'informazione, degli strumenti fondamentali che ci si possa dare. Adesso credo che vi darò il colpo di grazia. Non so se sapete che nel nostro paese c'è in atto un movimento per la legittimazione dell'incesto. Cioè, è stato presentato un disegno di legge già approvato dalla Camera, secondo 2 letture, qui non è che dicono l'incesto è bello, mi spiego, ma in cui, riconoscendo ai figli che nascono da incesto tutti i diritti del cittadino italiano, e quindi lasciandoli in queste famiglie, si fa per dire, mentre fino adesso avendo un qualche resipiscenza di carattere cristiano, questi bambini vengono affidati a delle famiglie affidatarie, perché lascia. Allora, per riconoscere i diritti a questi, tutti i diritti, gli stessi diritti di tutti i cittadini italiani, si finisce per dire che quel modo di nascere lì è un modo perfettamente legale. Questo sta accadendo nel silenzio, nel silenzio. L'autonomia è finita.
Non proprio nel silenzio,
vabbè, comunque il grosso l'avevamo detto, poi non ci sarà anche altre occasioni. Vi ringrazio comunque, perché confrontarsi con chi vive un'esperienza intanto fa crescere in me la consapevolezza e soprattutto mi rende possibile contribuire per quanto posso alla vostra consapevolezza.